Buonasera, bentornate, bentornati a scuola dopo questa lunga pausa. Con il 24esimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale è inizio l'ultima fase del nostro viaggio. Dobbiamo percorrere ancora quattro itinerari lunghi più uno breve in un contesto conviviale e poi penso che ci sarà la chiusura dell'anno in biblioteca di Impruneta, ma non so ancora in quale data perché c'è stata una serie di problemi però ve lo comunicherò. Ci sarà questa chiusura dell'anno in biblioteca di Impruneta come lo scorso anno, visto che mi ha chiamato l'assessora, l'assessrice, non so bene come deve essere chiamato. Ora ci troviamo ancora di fronte al paesaggio intellettuale della letteratura del Corano e questo vasto e complesso argomento lo abbiamo affrontato seguendo la trafila narrativa con la quale la tradizione islamica illustra la vita di Muhammad, il protagonista del libro del Corano, un testo che prende forma alla metà del VII secolo, in età alto medievale, quindi noi lo abbiamo incontrato, è un testo molto importante. Noi continuiamo ad utilizzare questo metodo e quindi ci avviciniamo poi anche alla fine dell'osservazione di questo paesaggio. Ora, nel testo della Sira, cioè la vita modello del profeta, conoscete questo testo, si racconta che intorno all'anno 620 la predicazione di Muhammad, nonostante le persecuzioni, si era diffusa in molte tribù arabe. Come si è verificato questo fatto? Guardate sul punto 1 del repertorio. Il territorio sacro, l'Aram in arabo, della Mecca, al centro del quale c'è il santuario della Kaaba, era da tempo immemorabile la meta di un pellegrinaggio annuale di tutte le tribù, un grande mercato, e quindi vi arrivavano moltissimi pellegrini, no, appartenenti a tutte le tribù arabe. Ora Muhammad cerca, sullo stile di Gesù di Nazareth, no, che predica nelle sinagoghe, nell'atrio del Tempio di Gerusalemme, di far conoscere, predicando nei pressi della Kaaba, il contenuto della sua dottrina. Ora, finché vivono suo zio Abu Talib e sua moglie Khadija, personaggi che abbiamo incontrato e che sono due personaggi autorevoli nella gerarchia tribale della Mecca, Muhammad è sotto protezione, ma quando nel 619 queste due persone muoiono comincia la persecuzione contro di lui, perché nella gerarchia tribale della Mecca prende il sopravvento Abu Lahab, personaggio di cui abbiamo già parlato, il quale è, secondo la tradizione, il nemico ufficiale del profeta. Nella cultura della letteratura dei Vangeli c'è un nemico ufficiale, Giuda Iscariota, che è un giudo ufficiale, e qui è un nemico ufficiale. Ecco, qui c'è questo personaggio, Abu Lahab. Quindi Muhammad, che è sempre della famiglia del profeta, perché tutto si svolge in famiglia, quindi Muhammad, ci racconta la Sira, deve necessariamente cercare al di fuori della Mecca, cioè al di fuori della sua tribù, nuovi alleati che lo possano proteggere, perché sta rischiando la vita. E di fronte a questo fatto noi dobbiamo imbastire una riflessione, perché la scelta di Muhammad è una scelta trasgressiva, assai rischiosa, cioè quello di uscire fuori. Uscire fuori da che cosa? Guardate, noi pensiamo, vabbè, uno non si trova bene nella sua tribù, no? E allora emigra in un'altra. Guardate, questo è facile a dirsi, ma non a farsi, perché le tribù, noi conosciamo tribù liguri, galliche, filistee, cananee, arabe, sono regolamentate in modo ferreo da norme consuetudinarie che si sono stabilizzate, no, nel tempo mediante delle consuetudini e che si sono consolidate nel tempo, la tribù ha dei diritti nei confronti del singolo individuo. In virtù di questo diritto consuetudinario, che in arabo si chiama urf, il clan, il diritto che ha la tribù sul singolo individuo, il clan conta più dell'individuo stesso, e questo diritto consuetudinario è valso e vale anche nella famiglia, quella che chiamiamo la famiglia poi patriarcale è una tribù, quindi e le regole del clan non prevedono che il singolo individuo prenda iniziative personali, se no a suo rischio e pericolo. Non è che uno se ne possa andare e dice no, boh, me ne vado in un'altra tribù, no, è questo. Nella penisola arabica quindi le gerarchie tribali stabiliscono le regole di comportamento tra le diverse tribù, tenendo conto di due fattori fondamentali: il rapporto di vicinato, che obbliga necessariamente a promuovere accordi, succede anche nei condomini questo, no? E la stipula di un'alleanza che si fonda sul patto che prevede il rispetto di regole stabilite. Ora, nel clan tribale o nella famiglia patriarcale, il singolo individuo non ha alcun potere decisionale nello stabilire le regole per entrare e uscire da una tribù di sua spontanea volontà. Deve sottostare a dei regolamenti. Che cosa rende la tribù e la famiglia patriarcale così chiusa all'interno del suo perimetro? Guardate, la risposta a questa domanda mette al centro una parola chiave della storia dell'antropologia culturale. Questa risposta ce l'ha data l'antropologia culturale, ed è la parola sangue. E a questa parola, la parola chiave sangue, è una parola molto importante nella storia della cultura e del pensiero umano. Questa parola è legata alla convinzione presente in tutte le popolazioni dell'età astiale che il sangue sia un oggetto che contenga il principio della vita, e questo convincimento rende il sangue un elemento culturale e rituale molto importante. Che cosa vi ricorda la parola sangue? Quale altro termine mettereste accanto a questa parola? Scrivete quattro righe in proposito. Può sembrare un tema scabroso, ma è di vitale importanza. Pensate come nella nostra cultura, la cultura cristiana, sia importante la parola sangue dal punto di vista rituale, dal punto di vista della storia, ecco, dei racconti, no? Il sangue di Gesù è uno di quegli elementi fondamentali, per non parlare del sangue di San Gennaro, del sangue di papi santificati recentemente, che costituiscono motivi di reliquie. Ma per comprendere l'ideologia tribale nei confronti della quale Muhammad si ribella, basata sul principio che la tribù ha dei diritti nei confronti del singolo individuo, dobbiamo imbastire una riflessione, e quindi di natura antropologica, sul tema del sangue. Guardate, su questo tema potremmo fare un viaggio intero, ma noi dobbiamo limitare il nostro intervento a quello che questa sera fa parte del nostro itinerario. Il tema del sangue noi lo abbiamo incontrato studiando negli anni i libri del Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia, le opere della letteratura dei Vangeli, e sappiamo che nei testi di questi apparati si sostiene che la salvezza ci viene offerta attraverso lo spargimento del sangue di una vittima immolata, e questo è un concetto importante, no? Sotto vari aspetti. Studiando le opere della tragedia greca, in un viaggio che abbiamo fatto più di un decennio fa, molti di voi c'eravate, viene visto schizzare molto sangue su quei palcoscenici delle tragedie, e sappiamo che i grandi scrittori tragici, Eschilo, Sofocle ed Euripide, si domandavano preoccupati circa 2500 anni fa, quando siamo nati tutti noi, Per quale motivo, nonostante possiamo vantare un elevato grado di civiltà, dicevano, cioè continuiamo ad assistere ad un quotidiano spargimento di sangue? Perché, si domandavano angosciati, tutto questo male continua ad attanagliarci? Perché tutto questo sangue versato continua a soffocarci? Quali sconosciuti germi malvagi ci sono nel nostro profondo? Aspettate che cosa continuerebbero a dire oggi, visto che, considerato che la situazione continua. Poi dopo ha continuato Shakespeare, naturalmente, no? A presentarci del sangue versato sul palcoscenico, e poi Chekhov, se non proprio del sangue, ma qualche cosa che è molto simile dal punto di vista della metafora, eccetera. E qui si potrebbe mettere in gioco tantissima storia della letteratura. Ma guardate sul punto 2 del repertorio, la parola chiave sangue emerge nel corso della cosiddetta rivoluzione del neolitico. Guardate, neolitico vuol dire della pietra nuova, cioè della pietra lavorata, no? Il paleolitico è quando il nostro antenato prendeva una pietra qualunque e cercava di tirarla sulla testa di quell'animale che si doveva mangiare. Invece nel neolitico si comincia a dire: non gli facciamo la punta, non sarà meglio a questa pietra per fare tutta una serie di cose, e anche per fare un buco in terra per seminarci un seme, no? E anche per fare e per piantare un palo, e anche, ecco. E quindi il neolitico è questo, la rivoluzione del neolitico, che è la prima grande rivoluzione culturale attuata da quello che chiamiamo l'Homo sapiens, che consiste nel passaggio dal sistema frammentario della caccia a quello strutturato dell'allevamento del bestiame e dell'agricoltura. La rivoluzione del neolitico è il passaggio tra il periodo d'età della caccia e dell'individuo cacciatore a quello invece dell'individuo allevatore ed agricoltore. Guardate, questo periodo, che si è verificato circa 100.000 anni fa, è durato qualche migliaia di anni. Ora, con l'allevamento e l'agricoltura nasce la prima struttura sociale fondamentale, che gli studiosi hanno chiamato il recinto. È piuttosto inquietante che la prima struttura che abbiamo creato sia un recinto, però voi capite bene che era molto meglio chiudere le capre in un recinto piuttosto che andare ad inseguire su per i monti rischiando di prendersi una cornata. Ecco, quindi era molto meglio addomesticare delle pecore dentro un recinto, però il recinto è qualche cosa di più. E questo è un oggetto che serve in primo luogo per regolamentare la fecondità e tutelare la purezza del sangue. Quindi il recinto non è solo un oggetto strumentale, ma diventa anche un oggetto rituale antropologico. Il sangue viene considerato un elemento vitale, per cui la tutela di questo elemento significa conservare la vita. E i nostri antenati neolitici, a questo proposito, si trovano di fronte ad una contraddizione che devono risolvere, facendo una delle scelte che determinano nel tempo la nascita di istituzioni che noi poi abbiamo ereditato e che funzionano ancora. Ma in che cosa consiste questa contraddizione? Beh, da una parte, guardate, i nostri antenati neolitici pensano che se il sangue è l'elemento che dà vita al loro gruppo, cioè il numero, la potenza, la dignità, ne debba essere preservata, difesa e recitata la purezza. E dall'altra parte, però, osservano tragicamente che lo scambio del sangue all'interno del gruppo, cioè l'accoppiamento tra consanguinei in nome della purezza del sangue, ne determina l'indebolimento alla fine. Uno degli elementi che hanno caratterizzato la fine di molte dinastie nell'antico Egitto è stato quello dell'idea in nome della purezza del sangue di accoppiarsi tra consanguinei, tra fratelli e sorelle, tra padre e madre, padre e figli, madre e figli, in nome della purezza del sangue. E quindi la fine è l'indebolimento alla fine. Ora, quindi nascono, vedete così, due norme necessarie che caratterizzano la rivoluzione del Neolitico dal punto di vista antropologico e che hanno evitato la nostra estinzione. No, se noi siamo qui adesso è perché l'estinzione è stata evitata. Uno è il divieto dell'incesto e l'altro è la costituzione, la costruzione di strutture sociali e rituali per favorire l'incontro tra gruppi diversi, più possibile affini, in modo da permettere la regolamentazione dello scambio del sangue, garantendone anche la purezza e determinandone delle regole. Quindi bisognava per forza di cose scambiarsi l'elemento della fecondità per scambiarsi il sangue, quindi scambiarsi le donne, perché poi questo era è diventata la regola, e queste due norme necessarie, il divieto dell'incesto e la regolamentazione per garantire la purezza del sangue, vengono adottate da tutte le tribù in tutti i contesti, in tutto l'ecumene, e il loro rispetto viene garantito dal ferreo controllo delle gerarchie tribali, naturalmente. Cioè il consenso che determina lo scambio del sangue viene quindi codificato da regole molto severe e si sviluppa su questa linea ideologica un istituto fondamentale, si sviluppa, che prende il nome, guardate, noi lo diciamo in latino secondo la disciplina delle leggi Giulie volute da Augusto 2000 anni fa, secondo il nome che prende il nome di Matris Monia, ma il concetto contenuto in queste due parole latine, lo sapete, Matris Monia, ha lo stesso significato anche in accadico, in cinese, in sanscrito, in ebraico, in greco e anche in arabo. I nomi sono diversi, ma il contesto non cambia, è sempre lo stesso. In latino per noi è più facile tradurre l'espressione matris monia, da cui deriva il termine matrimonio, formato da due parole, la parola monia, pluralia tantum, che significa i doveri, e dal genitivo matris, che significa della madre. E vedete, quindi l'essenza dell'istituto del matrimonio è racchiusa in questa espressione, i doveri della madre. E la riflessione sulla capziosità, se volete sull'ambiguità di questa locuzione, ha animato il dibattito dal 1700, dall'illuminismo, del movimento di emancipazione femminile, su un istituto giuridico tutto improntato, vedete, a regolamentare la vita materiale delle donne. Quindi il concetto della purezza delle donne sul concetto della presenza si è determinato la regolamentazione della vita materiale delle donne, perché il fatto è così congeniato e tutto sta nella sintesi della parola matris, i doveri della madre. E vedete, i padri, no? I padri sì, ci sono, ma le teste che si creano sono teste diverse. Matrimonio nasce e si sviluppa fondamentalmente come un affare da donne, cioè come un compito da destinare alla vita femminile, con una conseguente prassi formativa per cui le donne devono essere addestrate in funzione di questo istituto. Quindi nasce anche un particolare modo di pensare, che è un modo di pensare più legato quindi alla vita, all'allevamento. Quindi è per questo che sono molto meno le donne che ammazzano gli uomini, e sono di più gli uomini che ammazzano le donne, in quanto quando diciamo che è un problema culturale è che dobbiamo smobilitare ancora questa faccenda che parte da lontano, e se non cominciamo a smobilitarla noi non usciremo mai da questo fatto di dire beh tu sei proprietà. E quindi io, mentre le donne non dicono tu sei proprietà, dicono un'altra cosa. Ecco quale è. Quindi è un problema che sta dentro la testa, nella zucca, che bisogna cambiare. E noi tutti lo sentiamo dire, con problema culturale, ma si usa la parola cultura non in funzione dell'alfabetizzazione, in funzione di che cosa non lo so, ma so soltanto che l'essenza della cultura è l'alfabetizzazione. Alfabetizzazione vuol dire mettere in moto le azioni dell'apprendimento per cambiare la mentalità, ma cambiarla davvero però, non semplicemente così con delle buone intenzioni. E per i maschi, in quanto padri, non ci sono doveri, monia, come per le madri. Guardate, questo tema per i maschi sulla via dell'emancipazione, perché poi è un problema di emancipazione, cioè è l'elemento maschile che oggi deve rivendicare una propria emancipazione culturale, per vaccinarsi, bisogna che ci vuole una rivendicazione, ma nessuno dei maschi ancora, non siamo ancora arrivati a rivendicare il diritto ad una crescita da questo punto di vista, perché siamo ancora arretrati dal punto di vista culturale, cioè non abbiamo fatto ancora un'analisi, l'analisi che noi stiamo facendo a grandi linee in questo momento, ma che viene fuori molto chiaramente, no? Da queste quattro cose che abbiamo detto, da dove arriva poi la mentalità. È diventato per i maschi nei secoli un lento e faticoso terreno di conquista, molto faticoso, molto lento, oggi con delle frenate notevolissime. La parola parallela, vedete, corrispondente a matris monia, è patris monia, e quindi se il matrimonio nasce e si sviluppa come un affare da femmine, cioè il patrimonio, e conoscete questa parola, nasce e si sviluppa come un affare da maschi, e questa è la normalità che è andata determinandosi e nella quale noi continuiamo ad essere, perché anche se è vero che c'è la divisione dei beni, però nella testa continua ad esserci una mentalità patrimoniale, no? E soprattutto in bassi livelli culturali emerge soltanto quella, no? A livello istintuale, no? Quindi il patrimonio quindi nasce e si sviluppa come un affare da marchi, e l'istituto del patrimonio prevede il possesso dei figli, delle mogli e anche dei loro doveri, perché questo c'è sempre scritto in questi grandi apparati, no? Nonostante tendano poi a cercare di umanizzare le situazioni. Ora, in tutte le culture dell'età aziale, la sumera, l'egizia, la cinese, l'indiana, l'ellenica, l'ebrea, la cristiana, l'araba, il matrimonio con i doveri monia femminili è trattato come un elemento accessorio del patrimonio e dei diritti maschili. Questa è la realtà delle cose che dobbiamo ribaltare. Ora, per rendere le cose più ordinate, questa disciplina viene comunemente fatta discendere direttamente da Dio, perché, e questa è la cosa che offende di più Dio, dicono gli ebrei, i quali con il loro spirito ironico dicono sempre sì, va bene, ma Dio moglie non l'ha presa, anche se è un grande inseminatore, no? E sapete, l'ebraismo è molto ironico, e quindi mentre da una parte mette nel Talmud determinate leggi, subito dopo ci fa l'ironia sopra dicendo facciamoci però l'ironia, perché ecco, non è così, anche perché probabilmente quelle femmine dell'ebraismo, che sono quei personaggi che troviamo nella Bibbia, non sono così disposte ad accettare tutto sempre, poi sono in qualche modo costrette a farlo, però sono anche capaci a tagliare le teste, no? Lo sapete, o a intervenire in un determinato modo, e quindi è chiaro, anche se poi alla fine non riescono in qualche modo a rovesciare la situazione. Ed io è considerato di genere maschile, quindi le studiose e gli studiosi di antropologia ci fanno notare che in origine i doveri della madre, monia matris, corrispondono all'idea che la responsabilità sullo scambio del sangue, sulla purezza del sangue del gruppo, quindi ricade sulle donne, e di conseguenza la ferrea legislazione incide sulla vita materiale della donna in tutte le culture dell'età fiale, dalla cultura cinese del libro del Tao a quella indiana dei libri dei Veda, dalla cultura ellenica dei poemi di Omero e di Esiodo a quella dei libri dell'Antico Testamento, nella letteratura dei Vangeli, in particolare nell'epistolario di Paolo di Tarso, si cerca di aprire degli spazi di novità, no? Sul tema della subalternità delle donne. E la letteratura del Corano, come si esprime a questo proposito? Ne parleremo prossimamente, però si esprime, diciamo così, cercando di mitigare anche non solo sul piano umano, ma anche sul piano giuridico, ecco, queste situazioni. Alle donne viene data voce in capitolo per quanto riguarda il loro ripudio, però rimane sempre un ripudio nelle mani dell'uomo, però ecco, la donna deve essere risarcita. Ci sono comunque in alto medioevo tutta una serie di garanzie, chiamiamole così, nei confronti della donna, purché continui a rimanere nel suo ruolo. Ora, che la possibilità straordinaria di dare la vita, cioè di generare sangue nuovo, sia costata alle donne la subalternità, guardate, è un fatto anacronistico sul quale dobbiamo riflettere. E che cosa, secondo voi, il lavoro, lo studio, la forza, l'aspetto fisico, il carattere, il denaro, la volontà, le regole, o che cosa preserva la persona dalla subalternità? Questo vale tanto per le donne quanto per gli uomini, per i maschi, beh, scrivete quattro righe in proposito, riflettete su questo. Dovrebbe essere questa una riflessione a vasto raggio nella società. Ora, nella legislazione tribale, quindi, la possibilità straordinaria di dare la vita, cioè di generare sangue nuovo, fa diventare le donne un oggetto di scambio, regolamentato dalla società. E la regola tribale vieta anche, però, la libera migrazione dei maschi da una tribù all'altra, perché essi non devono andare a disperdere, a contaminare il proprio sangue tribale come fare a loro in giro per il mondo. E quindi allontanarsi dalla propria tribù senza il consenso di chi comanda è vietato, e stazionare in una tribù non propria senza il permesso di soggiorno è vietato. E quindi quando Muhammad deve cercare al di fuori della Mecca e al di fuori della sua tribù nuovi alleati che lo possano proteggere, visto che i suoi consanguinei lo vogliono fare fuori perché dà fastidio soprattutto all'economia del santuario la sua predicazione, e trova delle grandi difficoltà quando Muhammad, come abbiamo già studiato, si trasferisce a sud della penisola arabica, nella città di Al-Taif, non riceve la protezione della tribù dei Taqif, perché senza il permesso della tribù di provenienza sarebbe stato illegale accoglierlo e proteggerlo. Capite? E Muhammad trova una situazione migliore invece al nord della penisola, cioè nell'oasi di Yathrib, una città che poi si chiamerà Medina, la città del profeta, perché lì c'è una situazione politica e sociale particolare che diventa determinante per il futuro di Muhammad. E guardate sul punto 3 del repertorio. Nell'area di Yathrib vivono due tribù, Aus e Azraji, ma i nomi non interessano, ma da tempo sono in contrasto tra loro queste due tribù. Questo è abbastanza, succede normalmente in tutti i contesti tribali. C'è anche una comunità ebraica che ambisce alla gestione del potere, quindi il tasso di conflittualità in questa zona è alto, ma queste componenti sociali, cioè le due tribù arabe e la comunità ebraica, hanno però l'intenzione di ricomporre i contrasti, perché sono consapevoli che lo scontro non giova al loro territorio, che è in competizione economica e politica con quello della Mecca. Ci si contende il territorio, no? E ci si contendono gli affari. Sono due città tutte su quella grande superstrada, che è la superstrada dell'incenso, la Mecca e Yathrib. Quindi è chiaro che si contendono il potere. Quindi a Yathrib i dirigenti delle varie componenti sociali stanno cercando un mediatore politico. Dicono: qui ci vuole qualcuno che venga da fuori, che faccia l'arbitro e che trovi una cosa, scriva delle regole per cui noi possiamo andare d'accordo. No, è così. Muhammad viene considerato, quando arriva lì, viene considerato adatto a ricoprire questo ruolo, anche perché ideologicamente il pensiero di Muhammad è affine alla mentalità che circola a Yathrib. A Yathrib non c'è il santuario politeista, ma c'è un gruppo molto attivo di cultori del monoteismo abramitico, cioè gli Hanif, che abbiamo incontrati all'inizio della nostra osservazione del panorama coranico, no? E poi naturalmente anche l'attiva comunità ebraica è rigorosamente monoteista in nome di Abramo, quindi c'è un contesto culturale diverso. Quindi il messaggio profetico proveniente dal Dio unico predicato da Muhammad trova a Yathrib degli ascoltatori attenti. Ora, il testo della Sira, la vita modello del profeta, ci racconta che alcuni abitanti di Yathrib hanno cercato un contatto con Muhammad. Noi qui non sappiamo come sono andate le cose, però abbiamo tutta una serie di racconti secondo la tradizione che illustrano delle situazioni per cui le studiose e gli studiosi hanno cercato di ricostruire i vari passaggi. E quando costoro si sono recati in pellegrinaggio alla Mecca, perché l'hanno sentito predicare, no? Nell'anno 621-622, e hanno detto: guarda questo come predica bene, che cose interessanti che dice, noi la pensiamo come lui, questo potrebbe venire a fare l'arbitro da noi, no? Questi osservatori di Yathrib, tornati nella loro città, propongono ai capi tribù e ai dirigenti della comunità ebraica un incontro segreto con Muhammad. Ora, gli incontri segreti saranno due, secondo la tradizione, e si terranno ad Al-Aqaba, che è una collina nei pressi della Mecca. Non è casuale, guardate, il fatto, come racconta la Sira, che al primo di questi incontri siano presenti 12 uomini. Anche qui, naturalmente, si rispetta una tradizione in modo letterale. 12, come gli apostoli intorno a Gesù, come le 12 tribù di Israele, ecco, quindi c'è una continuità con tutta questa faccenda. I quali stipulano con Muhammad il cosiddetto patto di Al-Aqaba. Qual è l'ultima volta che avete detto a qualcuno facciamo un patto? Si diceva sempre da bambini quando si giocava, no? Facciamo le regole, facciamo adesso, scrivete quattro righe a proposito, poi abbiamo continuato a fare il patto. Il patto di Al-Aqaba non contiene vincoli di natura religiosa, come avrebbe voluto Muhammad, ma doveri di carattere amministrativo, perché a Yathrib per ora hanno bisogno di un mediatore politico, un Hakam, capace di attenuare i contrasti e di amalgamare le diversità. E quindi Muhammad, guardate, il quale non ha molta scelta, perché alla Mecca non c'è più posto per lui, di lì se ne deve andare, è costretto ad assumere decisamente un ruolo politico, e qui lo fa, matura anche una sapienza in questo senso, per portare avanti il suo progetto religioso, ed è per questo che religione e politica nella cultura islamica sono profondamente legate. Ora, il patto tra Muhammad e i maggiorenti della città di Yathrib viene stipulato nel giugno dell'anno 622, dice la tradizione, e Muhammad pensa che a Yathrib le condizioni per la predicazione del suo messaggio religioso incentrato sul monoteismo siano favorevoli, perché a Yathrib, a differenza della Mecca, non ci sono interessi economico-politici da difendere legati al politeismo. Ora guardate sul punto 4 del repertorio, l'episodio dell'allontanamento di Muhammad dalla città della Mecca e l'accoglienza che riceve a Yathrib, città che prenderà poi il nome di Madinat al-Nabi, la città del profeta, Medina, viene ricordato storicamente con il nome di Egira, parola spesso erroneamente tradotta con l'espressione fuga a Medina. Nella lingua araba la parola hijra contiene, oltre al senso dell'allontanarsi, soprattutto, guardate, il senso di rompere i legami tribali. E questo grave atto significa modificare i rapporti di sangue, stipulare un nuovo patto di sangue. E infatti la letteratura del Corano usa la parola sangue, questo vale anche per la letteratura dell'Antico Testamento, sempre nell'ambito del diritto tribale, in vigore nel VII secolo, in età alto medievale, e questo fatto non può essere ignorato se si vuole capire l'attività di Muhammad a Medina. E quindi Muhammad cambia residenza. Voi quante volte avete cambiato residenza in vita vostra? Magari nessuno, oppure diverse volte. Scrivete quattro righe a proposito. Che cosa ci racconta di interessante la tradizione dal punto di vista letterario in relazione allo spostamento di Muhammad dalla Mecca a Medina? Guardate, il testo della Sira, la vita modello del profeta, racconta questo avvenimento mettendo insieme, come al solito, l'ideale religioso, quindi la fede, la prassi politica, quindi la politica, alcuni frammenti storicamente attendibili, la storia, e molti elementi leggendari, la leggenda. Quindi, come al solito, vediamo che nella costruzione di un grande apparato culturale letterario entrano in gioco questi quattro elementi: la fede, la politica, la storia e la leggenda. Leggiamo questo significativo brano della Sira che ci racconta la situazione. Alcuni abitanti di Yathrib, appartenenti alla comunità degli Hanif, i monoteisti, cercarono il contatto con Muhammad alla Mecca nei giorni del sacro pellegrinaggio, siamo negli anni 621-622. Essi concordarono due incontri segreti con Muhammad ad Al-Aqaba, una collina sulla strada della Mecca, dalla Mecca ad Al-Mina. Al primo incontro erano presenti 12 uomini, i quali sancirono con Muhammad un patto che non conteneva obblighi religiosi, ma che affidava a lui la carica di arbitro, di mediatore politico, a campo in arabo. Da questo momento questi devoti di Yathrib legati a Muhammad furono chiamati ausiliari, Ansar Islam. Compare questa parola anche oggi in contesti che poi non hanno niente a che fare con la letteratura del Corano. Come garanzia al patto, Muhammad decise di inviare a Yathrib, insieme ai 12 uomini, il suo caro discepolo Mus'ab ibn Umair, e lo incaricò di recitare loro la rivelazione, lo incaricò di Quran, di recitare, di insegnare loro ad abbandonarsi nelle mani di Dio, Islam, e di istruirli nella religione. Mus'ab divenne così il primo capo della preghiera, imam, a Yathrib. Vedete le parole chiave di questa componente culturale: Quran, Islam, imam. Poiché nessuna tribù degli ausiliari doveva essere favorita. Guardate, secondo la Sira, secondo la tradizione, il patto politico, quindi tra le tribù di Yathrib, è strettamente collegato al patto religioso. Quindi è la preghiera, è la fede che unisce le persone, non tanto il sangue. Sì, il sangue è sempre presente, ma qui il sangue viene visto in un'altra ottica. L'anno successivo si svolse un secondo incontro per il quale Mus'ab venne alla Mecca da Yathrib con un numero maggiore di ausiliari disposti ad aiutare Muhammad, e in questa occasione venne sancita una vera e propria alleanza segreta. Muhammad strinse l'alleanza con i devoti di Yathrib con queste parole, ed ecco che la parola chiave che abbiamo preso in considerazione entra in gioco: il sangue è sangue, e il sangue versato è sangue versato. Voi mi appartenete, io vi appartengo, io combatto colui che combatte voi e sono in pace con colui che è in pace con voi. E vedete, è chiaro che la mentalità di Muhammad è comunque sempre quella di una persona del suo tempo, del VII secolo, e la sua è una mentalità dominata, vedete, dalle regole del diritto tribale dei patti di sangue. Non potrebbe essere diversamente. Il diritto tribale, quindi la cultura del patto di sangue, è patrimonio di tutte le popolazioni che con l'implosione dell'impero romano d'Occidente dal V secolo, quindi in età alto medievale, hanno colonizzato l'Europa. Guardate, questi concetti sono presenti nella cultura degli Eruvi, dei Burgundi, dei Vandali, degli Ostrogoti, dei Visigoti, dei Longobardi, dei Franchi, e lo erano già nell'impero romano. Le leggi Giulie di Augusto tendevano già in considerazione questo fatto di regolamentare la vita delle donne in funzione della purezza del sangue. Ora, una mentalità che noi, gente del XXI secolo, definiamo arretrata, senza rendersi conto di non averla affatto superata, cioè continua a covare nelle nostre menti l'eredità delle consuetudini tribali. Pensate agli stadi in queste ultime ore, dove la tribalità è all'ordine del giorno. Ora, dalla consuetudine del patto di sangue nasce anche l'apparentemente innocua espressione "buon sangue non mente". Attenzione, cioè, vogliamo adesso utilizzare questa espressione "buon sangue non mente" per alleggerire il tema legato alla parola sangue. Avevo pensato inizialmente, progettando il percorso del viaggio, di leggere il finale del romanzo "Il calore del sangue" di René Miroschi, ve lo ricordate, il quale abbiamo letto quasi tutto il testo per ben 7 settimane, no? Ma poi ho pensato che questo esercizio lo avrete già fatto per conto vostro e non avrebbe poi contribuito molto ad alleggerire il tema, se no, semmai farti cadere nella malinconia. Ora, l'ambiguo modo di dire "buon sangue non mente" è stato utilizzato da uno scrittore francese per fare una riflessione di carattere umoristico ma in chiave satirica sui luoghi comuni, e anche questo è un luogo comune. E questo scrittore si chiama Alphonse Allais, noi l'abbiamo già incontrato un paio di volte nel corso dei nostri viaggi. Guardate sul punto 5 repertorio. Alphonse Allais è nato a Honfleur nel 1854, è morto a Parigi nel 1905. Ha vissuto in un periodo particolarmente creativo delle arti francesi, europee, cioè nel ventennio tra il 1880 e il 1900, quello che chiamiamo la Belle Époque, no? E si è cimentato in un genere difficile, cioè il breve racconto umoristico, per leggere anche le contraddizioni della società nella quale viveva. Alphonse Allais è un fumiste, si dice in francese, cioè un burlone arguto e intelligente. Lui scriveva per i giornali, una categoria alla quale appartiene anche il nostro Achille Campanile, che ogni tanto incontriamo, no? Che con le sue fumisterie, cioè i suoi testi ironici e surreali, è stato capace di descrivere un'epoca in modo molto efficace. Il breve racconto umoristico, guardate, è un genere destinato ad essere legato allo spirito del suo tempo, quindi è particolarmente deferibile. Ora, i racconti di Alphonse Allais, invece, col tempo, hanno acquistato un aroma fragrante e sottile, anche perché certe cose non cambiano mai, e dagli anni 60 sono stati riscoperti nel secolo scorso e particolarmente apprezzati dalle studiose e dagli studiosi di linguistica per il modo con cui scrive, per i termini che usa e anche per quello che scrive per prendere in giro tutta una serie di luoghi comuni. E perciò sono stati raccolti e ripubblicati, costituiscono un interessante materiale di lettura. E molte sono ancora le notizie che noi potremo dare sulla vita e sull'opera di Alphonse Allais. Non mancherà l'occasione di incontrarlo altre volte per completare una riflessione dal tono ironico, sarcastico, surreale. Guardate, nel 1987 un certo numero di racconti di Alphonse Allais sono stati tradotti in italiano e pubblicati con il titolo, ecco qua, di "Un dramma davvero parigino" ed altri racconti, e questo testo lo trovate in biblioteca. Il Leggiamo un racconto, uno di questi racconti, dove l'autore ironizza sull'ambiguo modo di dire buon sangue non mente, guardate, corrispondente ad una società sclerotizzata nei suoi luoghi comuni, cioè le donne le fiere, gli uomini imbecilli, i nani cattivi, le esposizioni universali, ecco, ci sono tutta una serie di componenti con i quali naturalmente Alese ironizza, vuole ironizzare. Questo racconto si chiama Eccentrics, buon sangue non mente. Per un bizzarro fenomeno di associazione di idee, abbastanza comune d'altronde ai giovanotti del mio tempo, abituati a pensare che buon sangue non mente, l'esposizione del 1889 mi riporta alla memoria quella del 1878. A quell'epoca, 10 primavere di meno, inghirlandavano la mia fronte. È da non credersi come si invecchia fra un'esposizione universale e l'altra, quando esse sono separate da un lasso di tempo considerevole. La mia amica di allora, una brunetta a cui l'ecclesiastico più maliziato avrebbe dato il buon Dio senza confessione, buon sangue non mente, mi disse un giorno a tavola: che farai per l'esposizione? Che dovrei fare per l'esposizione? Esponi, esponi. E che cosa? Beh, una cosa qualsiasi, ma se non ho inventato niente a quel tempo, e buon sangue non mente, non avevo ancora inventato il mio acquario in vetro smerigliato per pesci. Allora, insisti lei, affitta un baraccone e mostra un fenomeno. Che fenomeno? Te? E lei nascosto sopracciglio mi rispose con aria truce: un fenomeno io? E forse mi avrebbe anche mollato un ceffone se non mi fossi affrettato a esclamare su un tono di amorosa conciliazione in cui si capisce che buon sangue non mente, un fenomeno, sì, anima cara, un fenomeno di grazia, di fascino e di leggiadria. Sto dicendo, d'altronde non mentivo, era maledettamente carina la carognetta e buon sangue non mente, nasino civettuolo, bocca un po' grandina ma così ben arredata, capelli di seta innumerevoli e una di quelle pelli bianco-rosa tenero come il sole sanno portarne le donne che non ignorino l'uso costante di belletti e creme. Certo, non mi sarei gettato per lei nella fontana di Place Pigalle, ma insomma mi piaceva assai e buon sangue non mente. Per far la pace conclusi, e va bene, visto che ti fa piacere, esibirò un fenomeno e io starò alla cassa, tu starai alla cassa, e se sbaglio dare il resto non mi picchierai, perché ti ho forse mai picchiato, beh, né io ho mai dato il resto, allora, sai. Se riporto il dialogo per esteso è perché buon sangue non mente e voglio dare alla mia aspettabile clientela un'idea delle conversazioni che solevo avere con Eugénie, o forse è Bert che si chiamava. E 8 giorni più tardi ricevevo da Londra un nano, un delizioso piccolo nano. Quando i nani inglesi, come tutti sanno, e buon sangue non mente, si figgono in capo d'essere piccoli, non c'è microscopio che tenga. Ma quando si intestano d'essere cattivi, particolare meno noto, riescono ad esserlo fino alla temerarietà. Era appunto il caso del mio, la piccola peste. Mi ebbe sul naso fin dal primo istante e la sua unica preoccupazione, credetemi, perché con sangue non mette, fu quella di procurarmi smacchi a non finire e afflizioni di ogni sorta. Al momento dell'esposizione si alzava sulla punta dei piedi con tale destrezza da apparire non meno grande di voi e di me. Gli amici mi prendevano in giro dicendo: non è poi mica tanto straordinario il tuo nano? E quando gli riferivo tali commenti scortesi, lui replicava cinicamente in inglese: che volete, ci sono giorni che non si è troppo in forma. Una sera rincasai un paio d'ore prima che non lasciassero prevedere i miei impegni. Indovinate chi trovai nel letto di Clara? Ora ricordo, si chiamava Clara, e non sangue non mente. è inutile che vi sforziate, non indovinerete mai. Il mio nano, sì signori, Clara mi tradiva con quel minuscolo Fritz. Mi prese una collera, ma una di quelle collere buon per il traditore che avesse alzato le braccia al cielo prima di pensare a picchiarlo, approfittò del tempo che le mie mani impegnarono nel calare la sua altezza il malandrino per filarsela all'inglese e non lo rividi più. Clara, lei si torceva letteralmente dalle risa sotto le coperte. C'è poco da ridere, feci severo. Come poco da ridere? E che ci vuole mai per te? Scioccone, non sarai mica geloso di un nano inglese. Era solo per vedere tutto qui, tu non hai idea. E riprese a ridere a crepapelle, dopodiché mi fornì certi particolari effettivamente assai comici che finirono di disarmarmi. Ad ogni buon conto, siccome buon sangue non mente, da allora in poi diffidai dei nani e per utilizzare il locale che aveva preso in affitto mi procurai un gigante giapponese. Rammentate il gigante giapponese del 1878? Ebbene, ero io che lo esponevo. Il mio gigante giapponese era tutt'altra cosa del mio nano inglese, di più alto livello. Egli era buono, servizievole e casto, perlomeno sembrava dotato di siffatti virtù. Ho ragione di dire sembrava, giacché di lì a pochi giorni feci una scoperta che mi annichilì. Una sera, entrando inopinatamente in camera di Camille, sì, era proprio Camille, ricordo bene, questa volta buon sangue non mente, trovai sparse al suolo le spoglie orientali del mio gigante e dentro il letto, Camille, indovinate un po' con chi? Inutile sforzarsi, non lo indovinerete mai, Camille con il mio vecchio nano. Quel piccolo furbastro nano inglese non aveva trovato di meglio per restare accanto a Camille che travestirsi da gigante giapponese. E fu in quel momento che ho cominciato a domandarmi: ma che significato ha l'espressione buon sangue non mente? E il portalese è bravo nel suo racconto surreale, ma molto interessante nel colpire i luoghi comuni. E le parole attribuite a Muhammad in riferimento alla vendetta di sangue sono, secondo la tradizione, legate ad un fatto molto concreto, e la tradizione ci fa sapere che poco prima della partenza per Yathrib Muhammad subisce un attentato. I Quraysh, cioè i membri della sua tribù, tentano di farlo fuori, di ucciderlo, perché ostacola i loro affari. E la tradizione ci racconta che il viaggio di Muhammad verso Yathrib dal 16 luglio al 20-25 settembre del 622 è un viaggio assai rischioso e ancora una volta si conclude positivamente per l'intervento miracoloso di Dio che protegge il suo messaggero. I Quraysh, non essendo riusciti ad uccidere Muhammad alla Mecca, lo braccano sulla strada verso Yathrib. E guardate, questo è un fatto storico che la tradizione riporta introducendo interessanti elementi leggendari. E per ricostruire questo episodio dal punto di vista letterario dobbiamo partire dalla fonte primaria, cioè dal testo del Corano, e per la precisione dalla nona, la sura della conversione o dell'immunità. Guardate sul punto 6 del repertorio, la nona, la sura della conversione o dell'immunità, si compone di 129 versetti e dà quindi forma ad un testo lungo e complesso. Questa è l'unica sura, guardate, che non possiede. Abbiamo detto che c'è una sura che non possiede la formula introduttiva: nel nome di Dio clemente misericordioso. E questo perché inizialmente, con molta probabilità, il testo della nona sura era tutt'uno con il testo della sura precedente, l'ottava. Ma la commissione istituita dal califfo Uthman nel 650 circa, per mettere in ordine il testo del Corano, ha deciso di staccare i due brani, perché le rivelazioni della sura nona sono molto più tarde di quelle raccolte nella sura precedente, l'ottava. Sembra che il testo della nona sura sia il penultimo che è stato rivelato a Muhammad, ma qui ci sono tutta una serie di correnti di pensiero. Il linguaggio della nona, la sura della conversione o dell'immunità, è molto complesso, a cominciare dall'inizio, perché l'inizio di questa sura presenta uno dei più complicati problemi di interpretazione della letteratura del Corano. E le studiose e gli studiosi di filologia hanno rinvenuto in questi primi 10 versetti il testo di 2 proclami ricuciti insieme, in cui viene fatta una promessa di immunità agli idolatri. Ma a quali idolatri e in quale occasione? Bene, le interpretazioni date, le ipotesi fatte a questo proposito sono moltissime. La promessa di immunità agli idolatri è una necessità di carattere storico e politico nata in un contesto non ben identificato, legato ad una richiesta di resa, ma non si conoscono bene qui i fatti. Ora, sta di fatto che la parola immunità richiama i termini esenzione, dispensa, esonero. E cosa vi fanno venire in mente queste parole? Scrivete 4 righe in proposito. Esenzione è una parola che utilizziamo molto, la dispensa si può utilizzare in vari sensi, gli esoneri anche. Noi della sura nona, a noi adesso interessa il versetto 40, cioè in riferimento al tema del viaggio avventuroso di Muhammad dalla Mecca verso gli Yathrib, che è un episodio che ha un carattere letterario che ci interessa. Leggiamolo, che poi entra nella tradizione di tutta la letteratura araba. Se voi non lo assisterete, ebbene, già lo ha assistito Dio quando gli infedeli lo cacciarono, lui con un solo compagno, Abu Bakr, e quando essi erano nella caverna, e quando egli diceva al suo compagno: non ti rattristare, siamo nelle mani di Dio. E Dio fece scendere su di lui la sua divina pace e lo confermò con schiere invisibili, e la parola di coloro che respinsero la fede la ridusse in basso, e levata in alto fu la parola di Dio, e Dio è certo potente, sapiente, pacificatore. Ora, la prima, attenzione, bisogna capire cosa c'è qua dentro. La prima considerazione da fare su questo frammento riguarda il tema della pace. La sua divina pace, scritto con la maiuscola. Guardate, la letteratura del Corano esalta la pace in modo inequivocabile. In metà delle sure si ripete l'affermazione: scenda la sua divina pace. E uno degli attributi di Dio è quello di essere un pacificatore, un costruttore di pace. Quindi la guerra che il profeta deve sostenere è una tragica necessità. Ma che significato ha il versetto che abbiamo appena letto? Guardate, la tradizione sostiene che questo versetto si riferisce al viaggio avventuroso di Muhammad dalla Mecca verso Yathrib. Muhammad parte dalla Mecca per ultimo, dopo che il gruppo dei suoi seguaci si è già messo in marcia, e rimane con un solo compagno, il fedele compagno di cui parla il versetto 40 della nona sura, è, secondo la tradizione, Abu Bakr, che poi diventerà suo suocero, perché Muhammad sposa la figlia di Abu Bakr, Aisha, che è considerata la moglie prediletta del profeta, che su di me è entrata anche in molte canzoni maghrebine, che sono diventati dei tormentoni estivi. Il Muhammad e Abu Bakr, mentre sono in fuga, vengono intercettati dai Quraysh, che li stanno inseguendo per ucciderli. E la loro situazione è molto difficile, non resta loro che rifugiarsi in una caverna e sperare in Dio. Ora, il testo della Sira, la vita modello del profeta, prende spunto dalla fonte canonica primaria, cioè dal versetto 40 della sura nona che abbiamo letto, e lo completa, e ce lo fa capire, con la fonte secondaria della tradizione, con gli hadith. con ciò che narrano i molti racconti leggendari che sono nati intorno alla fuga avventurosa di Muhammad e di Abu Bakr. Questo è un momento che ha dato spazio poi alla letteratura. Dalla Mecca, inseguiti dai nemici che non danno loro scampo oppure si salvano, la sira si presenta al profeta che mantiene la calma e spera con fede nell'aiuto di Dio, si affida nelle mani di Dio, in arabo affidarsi, Islam, nelle mani di Dio, e Dio naturalmente lo aiuta allo stesso modo in cui poi Dio farà con Aladino, e lo abbiamo letto nella famosa lampada, farà con Alibaba, lo abbiamo un po' conoscete, apriti sesamo, farà con Sinbad il marinaio. Allo stesso modo c'è una continua ripetizione, no? Ecco, di questo episodio. Se noi con fede, ma bisogna proprio avere fede, ci affidiamo, ecco, bisogna credere fortemente che nella misericordia, ecco, di Dio, ecco che Dio ci salva. Quindi la sira, e quindi si presenta, e non lo leggiamo, leggiamo che cosa ci racconta. In proposito, Muhammad partì dalla Mecca con animo sereno, convinto che Dio lo avrebbe protetto dalla caccia del Quraysh. Agli infedeli, ecco che gli infedeli sono il Quraysh nella letteratura del Corano, sempre, gli infedeli non sono, agli infedeli non era sfuggito che Muhammad aveva trovato l'appoggio di nuovi alleati e temevano a ragione che sarebbero stati danneggiati se l'avessero lasciato andare. Guidati da Abu Jahl, avevano ordito un complotto per ucciderlo. Al complotto dovevano partecipare i membri del maggior numero possibile di tribù, in modo da dividere la colpa del delitto. Ma Muhammad fu avvertito dall'arcangelo Gabriele e riuscì a fuggire al pericolo. Ecco come succede a Giuseppe quando deve fuggire in Egitto, no? E siamo negli stessi canoni che voi potete con facilità mettere insieme. Muhammad intraprese di notte il viaggio verso Yathrib insieme con il fedele compagno Abu Bakr. Tutti gli altri suoi fedeli lo avevano già preceduto nel viaggio, ma i Quraysh li inseguirono e riuscirono ad intercettare le loro tracce. La notte era buia e Abu Bakr cominciò ad avere paura e si rattristò. Muhammad gli disse sottovoce: non ti rattristare, siamo nelle mani di Dio. Poi indicò al compagno una caverna nella quale rifugiarsi, ma Abu Bakr disse: qui ci troveranno, tu fuggi, io cercherò di fermarli con un combattimento. Il sangue è sangue, e il sangue versato è sangue versato. Tu mi appartieni e io ti appartengo, o Rasulallah, o messaggero di Dio. Ecco, vedete come interviene il nuovo patto di sangue. Qui interviene in modo eroico, non più in modo repressivo, no? Ma con il fatto che diamo la vita per gli altri, per la causa. Io combatto colui che combatte te e sono in pace con colui che è in pace con te. Buon Muhammad rispose: abbi fede, non ti rattristare, siamo nelle mani di Dio. E spinse il compagno nella caverna e Dio li difese con schiere invisibili. Ecco le schiere invisibili, attenzione. Ordinò ad un ragno di tessere la tela sull'entrata della caverna per renderla intatta. Quando il ragno ebbe terminato di tessere, la luna spuntò e il suo chiarore fece brillare la sua opera. Gli uomini di Abu Jahl, che perlustravano la zona a caccia dei fuggiati, furono sviati da questa opera miracolosa e passarono oltre. Muhammad e il suo compagno furono salvi per opera di Dio, potente, sapiente. All'alba ripresero il viaggio nel nome di Dio, clemente, misericordioso. Ecco, vedete questi episodi che entrano nella tradizione. Guardate sul punto 7 del repertorio: tra il 20 e il 25 settembre dell'anno 622 Muhammad giunge a Yathrib, che sarà poi appunto nota col nome di Madinat an-Nabi, la città del profeta, Medina. Oggi Medina, guardate, è una città di circa 200.000 abitanti, che fonda ancora la sua economia sul commercio di prodotti agricoli, il frumento, l'orzo, gli agrumi, l'uva, le banane, i datteri, ma soprattutto naturalmente è diventata una città ricca per via del turismo religioso. E avete visto tante volte, no? Il pellegrinaggio lì nella tomba del profeta, la Mecca e Medina. Al centro della città c'è la grande moschea, la cui costruzione è iniziata nel 703 e contiene la tomba del profeta. Quindi, utilizzando una guida dell'Arabia Saudita e la rete, fate una visita alla città di Medina. Per noi non siamo strettamente islamici, non è facile entrare in quel territorio sacro, ma Muhammad viene accolto dalle autorità di Yathrib di Medina come perseguitato dalla classe dirigente della Mecca. Questi sono gli infedeli, e gli viene affidato, come abbiamo detto, il ruolo di mediatore politico a Kam. E a Yathrib c'è una forte tensione sociale tra i vari clan e hanno bisogno di un arbitro, di uno al di sopra delle parti, e fare l'arbitro in questa situazione non era cosa facile. Ma Muhammad rivela una serie di aspetti significativi, probabilmente anche per lui è una rivelazione, cioè che emergono dal suo carattere e dalla sua personalità. Cioè diventa, con un ampio consenso, un capo politico, un esperto mediatore, un valente statista, eppure era timido, era quasi balbuziente, ma lui attribuisce alla volontà di Dio questo fatto. Diventa un competente pastore di uomini, no? Che conosce profondamente il cuore umano, è davvero padre del deserto, forse è frequentando il padre del deserto che ha maturato queste competenze. E sicuramente il fatto di assumere un ruolo politico non diminuisce, anzi fa aumentare la sua profonda e intensa passione religiosa. E queste due caratteristiche si fondono tra loro, anche se a Yathrib prevale il suo ruolo politico. E come si impegna concretamente dal punto di vista politico Muhammad nel suo nuovo e delicato ruolo di mediatore? Guardate sul punto 8. Il frutto dell'impegno politico di Muhammad a Yathrib è il famoso editto di Medina del 623, considerato autentico da tutte le studiose e gli studiosi, e chiamato la Costituzione della Comunità di Medina. Le studiose e gli studiosi di filologia hanno dimostrato che il testo di questo editto non è unitario, ma è composto da vari documenti indipendenti tra loro e poi ricuciti insieme, unificati. Con questo editto vengono regolati i nuovi rapporti tra i vari gruppi che formano la popolazione di Medina, una città nella quale devono convivere gruppi diversi: i musulmani, muslim, i credenti, emigrati dalla Mecca insieme a Muhammad, muhajirun, quelli emigrati si chiamano, i musulmani di Medina detti ansar, cioè ausiliari, i pagani di Medina, gli ebrei riuniti in tre grandi clan, conosciamo anche i nomi di questi clan. Ora, l'editto di Medina contiene una rivoluzionaria innovazione rispetto alle antiche usanze della cultura tribale araba, e non solo araba, basata sull'affinità del sangue. Cioè, gli abitanti di questa città, dice il testo dell'editto di Medina, possono stare insieme non tanto per affinità di sangue o perché appartengono allo stesso clan, ma perché sono credenti, muslimi, sono devoti e si affidano alla fede di Dio. Il principio che tiene unite le persone, quindi, non è più l'essere consanguinee, ma è l'avere fede nello stesso Dio. E qui cambia la prospettiva. Cioè, la prospettiva da biologica, naturale, diventa una prospettiva di carattere culturale, di carattere religioso. E voi avete partecipato alla stesura di un documento, scrivete quattro righe a proposito, sono documenti che riguardano il nostro rapporto con la società o che riguardano i nostri rapporti. Ora, su questo presupposto prende vita un nuovo popolo, no? Una nuova grande tribù, la Umma, la comunità islamica, governata dalla volontà di Dio. E questo fatto, in termini pratici, significa che tutti gli obblighi tribali, cioè i patti di vicinato, di scambievole difese, protezione, che prima vigevano fra i membri di uno stesso clan consanguineo, ora entrano in vigore nell'ordinamento del nuovo popolo, e non più in modo biologico, ma religioso, culturale, secondo la fede, quindi secondo una dimensione culturale, intellettuale. Se volete, se prima erano i consanguinei a prendere le difese dei loro consanguinei, ora saranno i credenti a prendere le difese dei credenti, e la fede, non più il sangue, diventa il collante nei rapporti umani, nei rapporti sociali. Ora, il lavoro di mediazione più complicato, Muhammad, lo deve svolgere con i clan degli ebrei, che si considerano già a pieno titolo un popolo della fede, cioè un popolo che ha già fatto un'alleanza, una berit, con quello stesso Dio. E l'editto di Medina è un vero e proprio documento di mediazione, non di imposizione reciproca. Cioè, gli ebrei del clan di Medina, dice l'editto, formano un popolo solo con i credenti musulmani, mantenendo la loro fede e le loro leggi. E inoltre gli ebrei e i musulmani si impegnano ad aiutarsi scambievolmente, a non tradirsi e ad essere fedeli in caso di aggressione. L'editto di Medina viene scritto perché i governanti della Mecca stanno dando la caccia a Muhammad, e l'ospitalità di Yathrib a Muhammad suona come una dichiarazione di guerra. E la guerra, per motivi economici, era già in corso tra la Mecca e Yathrib, e quindi si intensificherà, diventerà una guerra guerreggiata. L'atteggiamento più intensa di Muhammad nei confronti degli ebrei è di grande apertura, perché egli considera l'ebraismo, e Abramo è il capostipite del monoteismo, in accordo con la sua predicazione. Ed è proprio per questo motivo che ci rimane molto male quando gli ebrei di Medina tradiscono il patto e, per motivi economici soprattutto, si alleano con i Quraysh della Mecca. E questo spiega l'atteggiamento di durezza e anche di rappresaglia che si manifesterà verso questi ebrei. E quando la letteratura del Corano parla male degli ebrei, si riferisce agli ebrei di Medina, non agli ebrei in generale. E questo vale per la letteratura dei Vangeli, quando se la prendono con i giudei. Ma, e quindi se le siamo tirate avanti queste questioni, che sono questioni limitate e che poi dopo diventano, assumono un carattere più ampio. Ora, l'editto di Medina contiene l'idea che il capo e il sovrano della nuova comunità è Dio stesso, che entra in continuo contatto con gli esseri umani attraverso i profeti. Ora, le rivelazioni ricevute da Muhammad a Medina costituiscono il corpus delle cosiddette sure medinesi, e c'è una variazione di linguaggio tra le sure meccane e le sure medinesi. Le sure meccane hanno un'impronta di carattere prettamente religioso, mentre nelle sure medinesi Dio interviene spesso per bocca del profeta per risolvere questioni pratiche, organizzative, è un Dio politico questo, per rispondere a domande materiali dei credenti, no? Quando Muhammad è in difficoltà di fronte a una decisione da prendere, ecco che spesso si isola, prega e riceve una rivelazione risolutiva. E quel Dio che alla Mecca gli si presentava in forme apocalittiche, a Medina diventa una guida permanente, pacata, determinata. La questione fondamentale che Muhammad deve affrontare a Medina è quella della guerra contro i Quraysh della Mecca, una grana che Muhammad non vorrebbe, ma che invece deve affrontare. L'immagine di Muhammad in Occidente è sempre stata più quella di un condottiero piuttosto che quella di un profeta, perché il successo militare dell'Islam è stato per l'Europa molto più evidente rispetto alla specificità religiosa della rivelazione, l'avanzata araba. E per capire l'aspetto militare dell'Islam bisogna ricollegarsi alla cultura tribale dell'antica Arabia, a cui Muhammad è per tradizione profondamente legato, E la letteratura del Corano, le sure medinesi in particolare, contengono un vero e proprio poema sulla guerra guerreggiata, anche se non viene affatto esaltata la guerra per la guerra. Il valore universale per il Corano è la pace. La guerra è una scandalosa necessità che bisogna affrontare, perché se non si fanno fuori in qualche modo bisogna difendersi. La guerra combattuta di cui si parla nella letteratura del Corano è una guerra specifica, circoscritta, è la specifica guerra contro i Quraysh della Mecca, cioè un male necessario da affrontare innanzitutto per salvare la pelle e poi per la sopravvivenza stessa dell'ideale monoteista, per cui Muhammad sente l'esigenza di combattere, di dare la vita in nome della fedeltà al Dio unico, con la stessa mentalità presente nei libri dei cosiddetti profeti anteriori della Bibbia, dell'Antico Testamento, il libro di Giosuè, il libro dei Giudici, i due libri di Samuele, i due libri dei re dell'Antico Testamento. Qui c'è l'esaltazione della guerra guerreggiata, dove c'è Dio che combatte in prima fila, no? E quando il popolo si desta, Dio si mette alla sua testa, dicevano i risorgimentali italiani, Mazzini, e anche prendendo dalla Bibbia questo slogan. E anche in questo caso, per invogliare i combattenti piuttosto renitenti, perché lì bisognava combattere, c'è poco da fare, si promettono degli incentivi ultraterreni anche lì, perché in battaglia è probabile che si muoia e è più facile quindi nascondersi in un pozzo, no? E aspettare che la battaglia finisca, no? Come succede, forse lo vedremo il prossimo anno, questo fatto nel viaggio del prossimo anno. Guardate sul punto 9 del repertorio il tema della guerra nella letteratura del Corano è relativo alla storia delle cosiddette campagne militari del profeta, così poi sono state chiamate, un argomento piuttosto complesso che riguarda il decennio che va dal 622, quindi dall'Egira a Medina, al 632, cioè la data di morte di Muhammad. Quelle che vengono chiamate campagne militari, guardate, con una terminologia molto enfatica, sono spesso delle scaramucce combattute da piccoli gruppi di persone o delle razzie col sistema del mordi e fuggi per far bottino di cibo e di armi, che nella letteratura del Corano, nei racconti della tradizione degli Hadith, diventano mitiche battaglie corredate da molti elementi leggendari. Così succede anche nella letteratura della Bibbia, no? Si parla della caduta delle mura di Gerico, ma Gerico non aveva mura. Gerica, come tutte le città allora, era un grande accampamento, come, cioè, non avevano mura nelle città. E poi allora cosa ci racconta? Ma no, la Bibbia ci racconta in modo poetico una situazione, perché il Midrash funziona così, no? E quindi è chiaro che il mitiche battaglie, cioè la guerra tra le due principali città arabe, perché poi la guerra è stata tra le due principali città arabe che dovevano gestire i traffici lì, e quindi, come sempre succede, si facevano la guerra le città etrusche qui l'una contro l'altra, cioè i romani non potevano lasciare in piedi uno dei popoli italici, la guerra era, e poi dopo via, continua questo tipo di situazione. La guerra tra, quindi, come tutte le guerre, prima di tutto ha delle motivazioni di carattere economico, e i seguaci del profeta che si sono rifugiati dalla Mecca a Medina non potendo né commerciare né coltivare, sono degli indigenti, devono essere nutriti ed alloggiati, e quindi per quanto pochi siano incidono negativamente sull'economia della città, di conseguenza l'unica forma di sostentamento diventa il bottino di guerra, cioè la più antica forma di sussistenza tribale. Quindi che cosa fanno? Fanno una sorta di guerriglia nei confronti delle carovane che passano di lì. La tradizione attribuisce a Muhammad questa semplice preghiera: Signore, I miei compagni sono a piedi, dona loro delle cavalcature, sono nudi, vestiti, hanno fame, saziali. E quindi il principio, la volontà di combattere deriva dalla disperazione per sopravvivere. Tre sono gli avvenimenti più importanti di questa guerra. Guardate, il primo di questi avvenimenti è la battaglia di Badr, poi diventano diventano celebri queste, no? Campagne militari di Badr, nella quale il piccolo esercito di Muhammad acquisisce la prima vittoria sui curai della Mecca. A Badr, che è una località a circa 105 km da Medina, nel marzo 624, un piccolo gruppo di muslim, no? Di credenti, piuttosto disperati, sconfigge l'esercito dei curai, composto, dice la tradizione, da 1000 uomini, ma probabilmente si esagera molto sui numeri. E questa situazione fa sembrare agli occhi dei credenti di allora lo scontro di Badr un evento miracoloso e significativo. Riflettendo in termini pacifici, quando avete conseguito una vittoria voi e il buon risultato è dipeso più dalla vostra preparazione o dalla fortuna? Scrivete quattro righe a proposito. Ho vinto quella volta lì, ma la battaglia di Badr è un evento citato in tre sure del Corano, dove si dà una spiegazione teologica del successo e si dichiara che è Dio l'artefice della vittoria, mica abbiamo vinto noi naturalmente. Noi saremmo stati annientati. Leggiamo un versetto 17 della ottava, la sura del postino. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, ma non voi li uccideste, bensì Dio li uccide. E non eri tu a lanciare frecce, bensì Dio le lanciava. E questo per provare i credenti con buona prova, poiché Dio è ascoltatore sapiente. Guardate, queste parole derivano quasi letteralmente dalla mitologia biblica. È un linguaggio tipico dei libri dei profeti anteriori, del libro dei giudici. E quando le tribù cananee combattono contro i filistei per conquistare quella terra, e servono per coltivare l'idea che Dio combatte in favore dei suoi fedeli, e questo è un incentivo a battersi valorosamente anche in pochi, con scarsi mezzi a disposizione. Guardate sul punto 10 del repertorio. Nel 625 in Quraysh si prendono però la rivincita nella battaglia di Uhud, ed è quasi un disastro completo per i muslimi, per i credenti musulmani. Lo stesso Muhammad rimane ferito e muoiono in questo violento scontro alcune figure importanti della comunità islamica delle origini, come Hamza, uno zio di Muhammad, e anche quel Mus'ab ibn Umair che Muhammad aveva mandato a Medina, il primo imam, diciamo, a preparargli la strada e a radunare quei 12 uomini che Muhammad aveva poi incontrato di nascosto nei pressi della Mecca e con i quali aveva stipulato il patto che ha portato all'editto di Medina. Dopo questo combattimento Muhammad si rende conto di non poter essere così sicuro del sostegno di Dio, ma anche in questo caso la letteratura del Corano dà una spiegazione teologica della sconfitta. Dio non ha abbandonato i credenti, ma le cause della disfatta sono da ricercarsi nella loro incostanza nel combattere, poi perché Satana ci ha messo lo zampino e che sempre un vostro insuccesso è stato determinato da qualcuno o da qualcosa che ci ha messo lo zampino, ed è, scrivete quattro righe a proposito. Nella terza sura, la sura della famiglia di Imran, che abbiamo già descritto a suo tempo e che conosciamo, qui c'è Gioacchino, la famiglia di Gioacchino, al versetto 155 si legge: nel nome di Dio, clemente e misericordioso, e quelli di voi che il giorno che si scontrarono gli eserciti si trassero indietro, fu Satana a farli cadere per qualche colpa che avevano commesso. Ecco, quindi anche quando si combatte bisogna essere onesti se si vuole vincere, se si è disonesti si perde. Purtroppo poi succede il contrario, ma questa è la letteratura del Corano, ragiona in termini di moralità assoluta, come sempre, come lo fa la letteratura biblica, come lo fa la letteratura del Vangelo, così lo fa la letteratura del Corano e come lo fanno i trattati di Cicerone. Il conflitto tra la Mecca, i Quraysh politeisti, e Medina, i compagni monoteisti di Muhammad, assume sempre di più una forte connotazione di carattere economico. Cioè, si tratta di controllare le vie del commercio, le vie dei traffici da sud verso nord, e questo conflitto raggiunge una dimensione che comprende anche le regioni circostanti alle due città, e tanto i Quraysh meccani quanto Muhammad cercano alleanze tribali. Ora, dalle fonti risulta con certezza che Muhammad, nel corso del conflitto, capisce l'utilità di sfruttare l'ideale panarabo, cioè dell'unione delle tribù per fondare uno Stato. Vedete che noi non siamo uno Stato, quindi non contiamo niente. Ci sono dei grandi regni, dei grandi Stati. Anche noi dobbiamo smettere di stare divisi in tribù che stiamo qui a combattere. Noi dobbiamo creare una cosa. Abbiamo bisogno di una Costituzione e di uno Stato. La Costituzione arriva da Dio attraverso le rivelazioni, quindi facciamolo questo. Muhammad predica in questo modo, in modo panarabo, e quindi dalle fonti risulta con certezza che Muhammad nel corso del conflitto capisce quindi di sfruttare l'ideale panarabo e si impegna a far capire come sia importante sul piano economico, politico e sociale che le tribù della penisola araba si riuniscono in uno Stato unitario, che abbiano una loro Costituzione, e a questo proposito attua un'abile politica di alleanze. Quindi ritiene che siano le trattative il primo piano. La guerra è purtroppo una faccenda sciagurata ed è l'ultima istanza. All'inizio del 627 l'esercito coreiscita della Mecca si schiera davanti a Medina con un esercito imponente secondo la tradizione, mettendola sotto assedio. Ci racconta la tradizione che il consigliere militare di Muhammad, un persiano di nome Salman, aveva già fatto scavare ai musulmani un ampio fossato intorno alla città, così largo che un cavallo non lo poteva saltare, non lo poteva superare, e questo fossato favorisce la difesa e la resistenza degli assediati, e questa situazione asseconda l'esercizio della trattativa piuttosto che lo scontro armato. E in questa cosiddetta guerra del fossato, così è stata chiamata, difatti gli eserciti combattono pochissimo, e alla fine i capi dell'esercito della Mecca, dopo una serie di incontri con Muhammad, perché si aprono delle trattative, si parla, no? Si deve di ammazzarsi gli uni con gli altri, cerchiamo di capire cosa vogliamo, cosa stiamo facendo, che cosa succede, decidono di ritirarsi. E per giunta questo assedio si ritirano perché sta costando troppo in termini di risorse alla Mecca. Cioè, sta usurando le risorse della città, sebbene ricca. E questo fatto consolida il potere di Muhammad sul piano politico. Diventa sempre di più uno statista questo personaggio. Intanto, sempre più abitanti della Mecca, soprattutto i giovani, lasciano la città e si uniscono a Muhammad spostandosi a Medina. Le monte, vedete. E così a termine il periodo della difesa e comincia per Muhammad il periodo dell'espansione. Numerose tribù beduine aderiscono alla sua dottrina, e anche se spesso lo fanno per puro opportunismo economico, si mettono i suoi ordini. Guardate sul punto 11. Un argomento che in Occidente ha fatto sempre discutere è quello della guerra santa, no? Che il Corano propugnerebbe ad oltranza. Guardate che questa è una di quelle luoghi comuni che non hanno nessun tipo di fondamento, no? Nessun tipo di fondamento, questi luoghi comuni che vengono fuori perché come quel poco di buono che in nome di Allah viene a dire rapiamo le ragazze perché c'è scritto nel Corano, ma noi lo stiamo a ascoltare ancora, perché cioè, bisognerebbe, ci vuole una campagna decisa, perché poi sui media queste cose, in media queste cose vengono amplificate come se fosse, no, cioè come se queste cose fossero vere, no? E purtroppo anche cioè, in tutti, la maggioranza dei musulmani che invece sono persone moderate si sentono colpite da queste cose, che, da questi atteggiamenti che non hanno niente a che fare con la cultura del Corano e con l'Islam, non sanno neanche come reagire, no? Perché questo c'è. E la guerra santa, il termine jihad, no, che noi sentiamo nominare, è un termine che è stato comunemente tradotto con l'espressione guerra santa, ma guardate, questo fatto è paradossale, perché nel Corano il termine guerra corrisponde ad una parola ben precisa, che è la parola mukatala. Quindi quando si fa la guerra guerreggiata, c'è un termine preciso. Il termine jihad, no? Cioè, jihad significa sforzo, e guardate, è principalmente lo sforzo dei giureconsulti nella ricerca di una soluzione giuridica che sia equilibrata. Quindi un giusto commento della letteratura del Corano, quella è la jihad, no? Nel dizionario dell'Islam. E poi questa parola ha una motivazione religiosa, di fede. Significa lo sforzo, ha dello sforzo compiuto su se stessi per il perfezionamento morale e religioso. Quindi è la guerra santa che facciamo con il nostro egoismo, la jihad. La guerra è mukatala, c'è un altro termine. Quindi lo sforzo da fare per superare il proprio egoismo, le proprie passioni. Nella letteratura del Corano viene escluso qualsiasi tipo di guerra per convertire all'Islam. Il termine guerra santa non esiste propriamente nel Corano né negli Hadith, perché per il Corano nessuna guerra può dirsi santa, ma c'è fondamentalmente un invito a vivere in santa pace. E che cos'è stata la pace? Che cos'è la pace nella vostra esperienza? Una tregua, una riappacificazione, una riconciliazione, un'intesa, una quiete, un relax, o che cosa? Dobbiamo riflettere su questo tema. Scrivete quattro righe in proposito. Guardate, nella letteratura del Corano c'è un poema sulla guerra, Mukatala, la guerra, così come lo troviamo nel libro dei giudici dell'Antico Testamento, e come sappiamo si tratta di una sporca guerra guerreggiata tra i muslimi e i meccani per la conquista del potere politico, economico, sociale e religioso. Cioè, di conseguenza, il concetto della guerra nella letteratura del Corano è circoscritto allo scontro tra Medina e la Mecca, è questo che racconta la letteratura del Corano, e va inserito in quel contesto lì dell'Alto Medioevo, dove la guerra tra le città e i vari gruppi è una cosa consueta. Per giunta, l'elemento caratteristico che salta di più agli occhi in questo poema sulla guerra è che giustamente tra i musulmani c'è chi di combattere proprio non ne ha voglia, a cominciare da Muhammad, non se la sente, vorrebbe imboscarsi. Ci vuole proprio un forte invito di Dio per convincere tutti a impegnarsi in battaglia, a rischiare la vita, no? Il famoso concetto del sangue versato in guerra che dà diritto al paradiso con tanto di freschi ruscelli, beni materiali, bellissime fanciulle, va collocato nell'ottica che è necessario un forte incentivo virtuale che renda il combattere in quella guerra lì tra Medina e la Mecca un po' accattivante, perché la guerra è gradita a pochi. Per la letteratura del Corano, nessuna guerra può dirsi né santa né gradita, ma ci sono momenti in cui bisogna combattere per non soccombere, e questa è un'idea che sussiste in tutte le culture. E leggiamo sul testo della quarta, la sura delle donne, dal versetto 71 al 74, nel nome di Dio clemente e misericordioso, o voi che credete, state in guardia, lanciatevi contro il nemico in gruppi distinti o in massa compatta. Certo, tra voi c'è qualcuno che rimane nelle retrovie, e se vi capita qualcosa, dice: Dio mi ha dato la grazia di non essere presente con gli altri alla battaglia. Quando invece le cose vanno per il meglio, come se nulla fosse, dice: avesse voluto il cielo che fossi stato con loro per poter vantare lo stesso successo. Combattano dunque sulla via di Dio coloro che volentieri scambiano la vita terrena con l'altra, perché noi daremo una grande ricompensa, sia che venga ucciso, sia che sia vincitore. E ora leggiamo due frammenti della nona, la sura della conversione o dell'immunità. Combattete coloro che non credono in Dio. Sapete che questa sura non comincia con l'invocazione del nome di Dio clemente e misericordioso, perché è l'unica che così non fa, nel giorno estremo, e che non ritengono vietato ciò che Dio e il suo messaggero hanno vietato, e coloro fra quelli che hanno ricevuto la scrittura, che non si attengono alla religione vera. O voi che credete, che cosa avete che quando vi si invita dicendo lanciatevi in battaglia sulla via di Dio rimanete come attaccati alla terra? Preferite la vita terrena alla vita dell'oltre? Ma la vita terrena a confronto della vita dell'oltre è poca cosa. Se voi non lo assisterete, Dio lo ha già assistito quando i miscredenti lo cacciarono, e lui aveva un solo compagno, Abu Bakr. Si rifà alla caverna, e quando erano, e voi sapete che cosa significa, nella caverna diceva: non preoccuparti, Dio ci aiuta. E Dio fece scendere su di lui la sua presenza e lo rafforzò con una schiera di angeli, e sminuì la parola di quelli che non credevano e esaltò la sua parola, perché Dio è potente e sapiente. Lanciatevi dunque in battaglia, mettete a disposizione i vostri beni e la vostra vita sulla via di Dio. Questa è la cosa più utile che ora potete fare, anche se nessuna guerra può dirsi benedetta. Quindi è chiaro che qui bisogna combattere, perché cioè, quelli ci hanno assediato, ci vanno a combattere, che si vogliono fare fuori. E quindi, però ricordatevi che nessuna guerra può dirsi benedetta. Cioè, la guerra di cui si parla, con lo stile apocalittico dell'epoca, è circoscritta quindi allo scontro tra Medina e la Mecca. Il termine guerra santa non esiste nel Corano, né nei testi degli hadith, perché per la letteratura del Corano nessuna guerra può dirsi benedetta. Purtroppo sono stati proprio i cristiani a dare rilevanza al termine guerra santa. Ecco da dove deriva questo termine. Quando nell'undicesimo secolo hanno intrapreso delle spedizioni militari con l'intenzione o con l'accusa, quasi sempre con la scusa, di liberare il Santo Sepolcro dagli infedeli. Nonostante gli infedeli, cioè le amministrazioni arabe, in Palestina, abbiano sempre portato il massimo rispetto alla Terra Santa dei cristiani, che è Terra Santa anche per la cultura islamica, e hanno sempre lasciato aperta la strada a quei pellegrini che volevano visitare i luoghi della passione di Cristo, anche se li portavano loro. Queste tragiche spedizioni militari per fare la guerra santa agli infedeli hanno preso il nome di crociate, lo sapete, e di questo tema ce ne occuperemo, sebbene marginalmente, molto marginalmente, nel viaggio del prossimo anno nel cuore del Medioevo, perché ci occuperemo soprattutto di storia del pensiero. E questa sera vogliamo lambire la questione della guerra santa in modo ironico, per alleggerire il tema, così come abbiamo fatto per alleggerire il tema del sangue. E a questo proposito, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, ci avvaliamo della collaborazione di un personaggio interessante che dobbiamo conoscere, che si chiama Giovanni Visconti Venosta. Vi direte, chi è costui? Ebbene, costui era uno scrittore che si leggeva una volta. Guardate sul punto 12 del repertorio. Giovanni Visconti Venosta, nato a Milano nel 1831, è morto sempre a Milano nel 1906, è stato uno scrittore di buona fama, soprattutto insieme a suo fratello maggiore Emilio. Guardate, Emilio Visconti Venosta è stato uno dei comandanti, degli strateghi delle Cinque Giornate di Milano nel 1848. Ricordate quell'avvenimento, quando i milanesi buttano fuori i radeschi dalla città, l'esercito austriaco. E tanto Emilio e quanto Giovanni sono stati due ferventi patrioti mazziniani. Ora, i racconti di Giovanni Visconti Venosta sono piacevoli da leggere. Guardate, fino ai primi anni 60 si leggevano a scuola come compendio alla storia del Risorgimento, e tra i quali va segnalato lo scartafaccio dello zio Michele, romanzo. Va evidenziato il romanzo Il curato d'Orobio, per storia di un prete patriota, e poi è necessario mettere in evidenza l'opera autobiografica intitolata Ricordi di gioventù, cose vedute o sapute 1847-1860. Guardate che è una vivace, acuta e significativa cronaca del periodo storicamente decisivo per l'unità d'Italia. E Giovanni Visconti Venosta, lui non lo sa, ma con la sua opera narrativa ha contribuito a scrivere quell'articolo della Costituzione, l'articolo 5, che dice l'Italia è una ed indivisibile. Oggi riprenderebbe il fucile da quelle parti, insomma, per darlo sulla testa. Imbecille. A memoria Giovanni Visconti Venosta, bisognerebbe. Molte notizie su Giovanni Visconti Venosta voi le trovate in rete, perché c'è più di un sito dedicato a questo personaggio. Poi andate alla ricerca delle sue opere in biblioteca. Guardate, la lettura dei ricordi di gioventù di Giovanni Visconti Venosta fa rivivere una stagione storica, culturale, alla quale come cittadine e cittadini di questo paese dovremmo essere affezionate e affezionati, perché leggiamo per concludere un frammento dai ricordi di gioventù in cui l'autore narra di quando scrisse uno scherzo poetico sul tema della partenza del crociato Anselmo, che è diventato famoso poi, e come questa ballata sia, secondo Giovanni Visconti Venosta, in modo incomprensibile, diventata famosa, come il personaggio di Anselmo abbia avuto un emblematico successo e poi è stato reinterpretato. Leggiamo. Sulla fine dell'autunno, siamo nel 1856, scrissi uno scherzo poetico al quale non è mancata una certa notorietà e che rammenterò qui seguendo l'ordine cronologico della mia narrazione. Eravamo vicini alla riapertura delle scuole e un giorno una buona donna che abitava presso la nostra casa di Tirano, siamo in provincia di Sondrio, venne da me conducendo un suo figliolo che era scolaro di ginnasio, credo a Como. La madre mi disse che quel suo figliolo era tutto mortificato perché non gli era riuscito di fare uno dei compiti autunnali dategli dal professore. Veramente lo aveva principiato, ma non aveva saputo andare innanzi. Il ragazzo quasi piangeva ed io, lasciandomi incenerire, mi offrì di finirgli quel disgraziato compito. Trattavasi di una poesia il cui argomento, scelto tra i molti che correvano per le scuole a quei tempi, era la partenza del crociato per la Palestina. Lo scolaretto aveva cominciata la sua poesia così: passa un giorno, passa l'altro, mai non torna il nostro Anselmo, perché egli era molto scaltro, andò in guerra e mise l'elmo. Qui si era fermato. Nel leggere quei versi mi balenò una tentazione cattiva, ma irresistibile. disse alla madre e al figlio che ritornassero il giorno dopo e che la poesia l'avrei finita io. Corsi nel mio studio, ripetendo i quattro versi, declamandoli, e il seguito venne da sé. Passa un giorno, passa l'altro, mai non torna il nostro Anselmo, perché egli era molto scaltro, andò in guerra e mise l'elmo. Mise l'elmo sulla testa per non farsi troppo male, e partì la lancia in retta a cavallo di un cavallo. La sua bella, che a bracciolo, gli diede un bacio e disse va, e poneagli ad armacollo la fiaschetta del mistrà. Poi, donandogli un anello sacro pegno di sua fe, gli metteva nel fardello fin le pezze per il piede. Fu alle 9 di mattina che l'Anselmo uscì a bel bel per andare in Palestina a conquidere la bel, né per vie ferrate andava come in oggi col vapor. A quei tempi si ferrava non la via, ma il viaggiatore. La cravatta in fer battuto e in ottone aveva il gilet, e viaggiava e ver seduto, ma il cavallo andava a piedi. Da quel dì non fe che andare, quando a piedi un casolare vede un lago, ed era il mare. Sospettollo e il pensierito sappiamente si fermò, poi chinossi e con un dito a buon conto l'assaggiò. Come fu sul bastimento, ben gli venne il mal di mar, ma l'Anselmo in un momento mise fuori il seminario. La città di Costantino nello scorgerlo tremò, brandir volle il bicchierino, ma il Corano lo vietò. Il sultano in tal frangente mandò il palo ad aguzzar, ma l'Anselmo previdente fin le brache aveva adattato. Pipe, sciabole, tappeti, mezze lune, gli atagan, odalische, minareti, già imballati, avea il sultan. Quando presso ai salamini sete ria incominciò, e l'Anselmo coi più fini prese l'elmo e a bere andò, ma nell'elmo, il crederete, c'era in fondo un forellin, e in 3 dì morì di sete, senza accorgersi il tappino. Passa un giorno, passa l'altro, mai non torna il guerriere, perché gli era molto scaltro, andò in guerra col ciniero sulla testa, ma sul fondo non guardò, e così gli avvenne questa, che mai più non ritornò. Il giorno dopo, quando la madre e il figlio ritornarono, il delitto era consumato. Ascoltai senza rimorso le parole della loro riconoscenza e consegnai il foglio. Passati alcuni mesi, mentre facevo un esame di laurea all'Università di Pavia, osservai che i professori mi guardavano con una certa curiosità, parlando piano fra loro e ridendo. Finito l'esame, uno di essi mi accompagnò fuori dicendomi: dunque, passa un giorno, passa l'altro, e lei l'autore della ballata? Allora, in bel modo, lo interrogai anch'io alla mia volta e seppi che aveva avuto il mio crociato da un suo amico professore a Como, forse il professore di quel famoso studente. Da quel giorno il crociato Anselmo peregrinò lungamente a mia insaputa, anche in questo caso a sua insaputa, vedete, e me lo trovai dinanzi ogni momento, ora diminuito, ora cresciuto e spesso spropositato. Per questa ragione, per gli spropositi, cioè, onde è stato infiorato quello scherzo nelle varie copie e ristampe che ne sono state fatte, lo riproduco in questa nota nel suo testo originale, perché in fatto di spropositi preferisco i miei. E lo studente l'anno dopo ebbe un posto in seminario, divenne prete e passa un giorno, passa l'altro, oggi vive ancora, ma nella sua carriera non andò al di là della prima strofa, come gli era accaduto nel suo componimento. Vedete quanti scrittori interessanti ci sono in circolazione. Ai primi di aprile dell'anno 628 Muhammad inizia i preparativi per compiere il pellegrinaggio al santuario della Kaaba alla Mecca. Quali effetti produce questa decisione? Cioè la decisione di andare a casa dei propri nemici a compiere un atto di carattere religioso. Muhammad non farà la fine di Anselmo, anche se con questo atto inizia però l'ultima stagione della sua vita. Ma che cosa succede nel corso di questo pellegrinaggio? Ebbene, lo vedremo, stiamo per terminare l'osservazione del paesaggio della letteratura del Corano, e siamo vicini alla morte di Muhammad. Per rispondere quindi a queste domande bisogna continuare a percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune, che è un bene comune come la pace. Per promuovere l'apprendimento permanente, la scuola è qui, e il compito della scuola, lo sapete, è quello di insegnare a imparare ad imparare. Guardate, anche la pace si impara, e costruttrici e costruttori di pace si diventa. Se vuoi la pace, prepara la pace, scrive in tempo di guerra fredda un certo Giorgio Lapira da Firenze, consapevole, tirando fuori anche la letteratura del Corano, perché Lapira spaziava nei monoteismi in modo molto saggio, consapevole che l'esercizio dello studio è propedeutico per far sì che questa affermazione, se vuoi la pace, prepara la pace, si concretizzi. Noi ne siamo convinte, ne siamo certi, e quindi il nostro viaggio continua. Buonanotte.